Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
RSD, ben ritrovati per una nuova puntata di Overbooking in compagnia alla mia sinistra Giulia.
Ciao.
È tanto bello vederti qui ancora una volta e l'ospite di questa sera è un'amica, Anna Piovan. Buonasera Anna.
Buonasera.
Allora, Anna, un'amica innanzitutto, ma poi la diciamo scrittrice di Scrivo e non respiro, edito da Zona Edizioni nel 2010. Si tratta di una raccolta di racconti, non è la tua prima prova letteraria edita, da quanto ho scoperto.
Sì.
Che cosa c'è stato prima di Scrivo e non respiro?
Allora, ho pubblicato una poesia per una rivista di Roma e poi un altro paio di racconti per Facebook Caffè, che è stata un'altra antologia che è uscita sempre quest'anno. E poi c'è stato questo mio primo libro, insomma, completo di racconti, solo mio. E poi, tra l'altro, nel 2011 uscirà anche un altro mio contributo su una cosa che andrà in beneficenza per Emergency, però insomma ancora
di cui,
in nascere.
Di cui magari parliamo dopo. Allora, Scrivo e non respiro raccoglie 20 tuoi racconti che hai scritto in che periodo?
Allora, li ho scritti circa all'arco di 2 anni più o meno, perché io scrivo comunque di mio, ogni giorno qualcosa, ne ho spediti alcuni, ho fatto una cernita e quindi ho raccolto questi primi 20 che erano quelli più, diciamo, significativi per me emotivamente parlando, insomma.
Ecco, io vorrei farti una domanda che deve soddisfare la mia curiosità rispetto agli scrittori. Cioè, vorrei sapere innanzitutto come ti sei avvicinata alla scrittura, se è una cosa che hai sempre fatto o se è una tua passione recente. Poi vorrei sapere se hai delle manie da scrittore.
Allora, ho iniziato per caso dopo un corso di yoga. Durante i momenti di rilassamento si immaginano certe cose, no? E quindi quando tornavo a casa ho iniziato a scrivere così, tranquillamente. Poi è diventato una cosa divertente, una cosa quotidiana, una cosa che avevo bisogno di fare, e da lì poi è diventato una cosa seria, ovviamente.
Ok, e ci dicevi tu scrivi tutti i giorni.
Tutti i giorni, come andare in bagno, uno scrive, nel mio caso.
Può anche scrivere in bagno volendo.
Anche ovunque, sì, certo, però è una cosa... una cosa distinta, insomma, cioè una cosa che bisogna fare per me, cioè se non la faccio sto male, quindi io scrivo.
Una cosa che mi piace dei tuoi racconti è che sono molto brevi, perché io sono una persona di base non molto paziente, per cui cioè arrivano dritti al sodo e l'oggetto del racconto si capisce in maniera veloce e sei molto puntuale, molto precisa nello scrivere in qualche modo.
Perché io riesco a concentrarmi bene su un tot di pagine, cioè non mi piace, per esempio, un romanzo, forse non lo scriverò mai, nel senso che riesco proprio a... cioè questa è la mia forma, è un ibrido anche se vogliamo, perché non è né un racconto, né una poesia, è una cosa, una via di mezzo.
Sì, perché c'è qualcuno di famoso, di cui non mi ricordo assolutamente, che ha detto mi dispiace averti scritto una lettera così lunga, non ho avuto tempo di scriverti in una corta, nel senso che per scrivere una cosa lunga, cioè, siamo abbastanza bravi tutti, per colpirne il vivo magari ci vuole qualcosa di più.
Sì, è vero, calza benissimo questa cosa. Sì, io mi esprimo bene in questa mia forma ibrida, né lungo né corto.
E per entrare nel vivo del tuo libro di Scrivo e non respiro, mi è piaciuto molto un racconto che tu hai scritto che si intitola Io, che da quanto ho potuto interpretare io è una tua piccola autobiografia.
Sì, sono io.
Che a me è piaciuta molto, perché ho avuto l'impressione proprio di tante fotografie messe una accanto all'altra. Vuoi parlarci di questo racconto?
Sì, ecco, quello della fotografia infatti è una cosa molto giusta, perché io l'ho voluto scrivere come fossero infatti dei fotogrammi, delle immagini. Io ho un sacco di foto di quando ero bambina, quando ero piccola, e spesso le riguardo, quindi è nato anche per questo il racconto. E ho preso appunto le cose che sentivo più mie, quelle che insomma tra ricordi e foto mi rappresentavano di più e che mi rappresentano tuttora, perché non sono cambiata più di tanto.
E sempre relativamente alla tua infanzia, mi è piaciuto anche molto il ricordo del nonno con la macchina, adesso non mi ricordo la marca, perché io di macchine non ci capisco niente, però mi è piaciuto molto quel ricordo del nonno attraverso la cura meticolosa che aveva per la sua automobile.
Sì, esatto, che è una cosa, io ho vissuto la mia infanzia dai nonni, e quindi ero a stretto contatto con loro, e questa cosa dell'auto me l'ha proprio diciamo passata dentro, insomma ce l'ho sempre fino ancora oggi, e quindi la sua auto
è midollo.
Sì, esatto. E quindi quella, la Opel Ascona è stata una delle prime macchine sulle quali mi sono anche seduta, insomma, perché il nonno mi scarrozzava in giro a scuola, all'asilo.
Allora, prima di andare a leggere qualcosa tratto da Scrivo e non respiro, io farei un intermezzo musicale. Io ti conosco, prima che per scrittrice, per una grande intenditrice di musica, anzi, me ne dai ma tantissimo. E allora, cosa ci hai portato questa sera come primo pezzo? Dead Mantra.
Dead Mantra, una scoperta così. Una notte insonne, random.
Dopo yoga.
No, ho scoperto sto gruppo, ho ascoltato la canzone, ho visto il video e mi sono innamorata, nonostante gli 8 minuti, però è una cosa abbastanza rituale.
Sì, sì, sì.
Soprattutto il video con un teschio che gira su un vinile, che penso siano anche svedesi loro.
Io li consiglio a tutti, è una droga, funziona esattamente come la cioccolata la caffeina o altre droghe di cui non posso parlare in radio. A questo punto, Daniele, io andrei a far sentire a Dead Mantra al pubblico di Overbooking.
Ciao, ciao, da noi da meccanica e un carisi, ciao, ciao. Mi tolga il cuore, la prego. Ma non posso estirparle il cuore dal petto. Morirebbe. E poi, io sono un chirurgo plastico. Cerchi di capire. Ma io capisco benissimo. Per questo mi sono rivolto a lei. Gli inestetismi fisici sono il suo pane quotidiano. Lei asporta, taglia, accorcia. Queste orecchie sono troppo a sventola. Le borse sotto gli occhi poco eleganti. Il seno troppo piccolo, il sedere troppo grosso, giusto? Ecco. Il mio cuore non è utile, non mi serve, lei me lo deve sostituire. Mattia, con le gambe incrociate e le mani pressate sotto i glutei per mantenere un certo contegno, cercava in tutti i modi di convincere Amedeo Golindri, famoso e quotato chirurgo plastico, ad effettuare il trapianto. Senta, mi ascolti attentamente, è una cosa da pazzi! Quella che lei mi chiede di fare. Potrei finire in galera, se ne rende conto? Non finirà in galera, lo prometto. Nessuno saprà nulla. Mi opererà di notte, quando la clinica sarà deserta. Nessuno la vedrà ed io, per quel che mi riguarda, terrò la bocca chiusa. Mattia voleva un cuore diverso dal suo. Più piccolo, colorato, metallico. A me serve un tubo di colore nel petto, ne ho bisogno, la prego, mi accontenti. Il mio lo potrà donare a qualche cardiochirurgo, ad una clinica, ad un uomo steso sopra il letto di un ospedale qualsiasi, in attesa di poter nuovamente correre, fare la spesa, salire una rampa di scale senza la paura di morire. Mattia argomentò le sue ragioni di cuore per ore ed ore. Amedeo, dall'altro lato della scrivania, lo ascoltava, oscillando la testa in segno di disappunto, sbuffando ogni 3 minuti per le assurdità alle quali era costretto a rispondere. I Io sono nato per dipingere. Questa è la mia missione. Non mi importa di dormire, mangiare, fare battere questo cuore. Io voglio solo disegnare la vita, ovunque essa sia, in qualsiasi momento del giorno e della notte. Lei non è malato, non soffre di nessuna patologia e da quel che vedo non solo gode di ottima salute, ma non scorgo nel suo fisico nessun difetto o inestetismo da correggere. Il cuore che batte qui dentro non è mio, non mi appartiene. Lo tengo rinchiuso dentro questa gabbia già da troppo tempo oramai. Io le posso assicurare che non è affatto destinato a me. Porta inciso un altro nome, non il mio. Lei deve aiutarmi, altrimenti lo farò da solo e non scherzo. A casa un sacco di coltelli da macellaio, una mannaia nel petto, uno squarcio che permetta di intravedere questo muscolo carnoso, la mia mano che lo afferra e poi uno strappo deciso. Ecco quello che farò. Anzi, ciò che lei mi costringerà a fare. Senta, non so se lei stia scherzando, ma o meno, ma una cosa del genere, io... Il chirurgo non fece in tempo a finire la frase. Mattia Carponi, sopra la scrivania, lo stava afferrando per la cravatta e tirandolo con forza verso sé, gli piantò gli occhi scuri dritti in viso. Domani notte lei farà il trapianto. La sala operatoria dovrà essere preparata. Io entrerò dal retro e mi farò trovare qui prima ancora del suo arrivo. Tutto chiaro? Mattia sembrò convincente. Il medico ansimava, paonazzo in viso. Poi, abbassando lo sguardo, accettò le richieste di Mattia, senza pronunciare nessun altro suono, se non un lamento soffocato, simile ad un latrato. Il suo corpo era nudo, steso sopra una gelida barella d'acciaio, i piedi lisci e violacei, con le punte rivolte all'infuori, sbucavano da sotto il lenzuolo verde. Gli occhi erano chiusi, le braccia rilassate lungo i fianchi, i capelli nero corvino, il suo cuscino. Il petto scoperto, la pelle bianca, due incisioni veloci e precise, una scia rossa come quella di un pennarello sopra un foglio da disegno. E lì, nel ben mezzo di tutti quei cavi elettrici rossi e blu, diramazioni vascolari inseriti come jack nella presa di una cassa stereo, se ne stava lui, il cuore, ignaro del suo destino, intento a pulsare, tenendo il ritmo dentro la sua discoteca muscolare. Il cuore, nella mano del chirurgo, stava lasciando la sua casa, esposto alla fredda corrente di un ambiente sconosciuto e troppo luminoso. Mattia sorrideva, felice, le ciglia umide di lacrime luccicavano come inchiostro fresco. Il tubetto di colore fu collegato alla aorta, posato nella cavità toracica, leggermente spremuto partendo dal fondo. Dentro un frigorifero speciale, simile a quello usato in vacanza e posato sulla spiaggia sotto l'ombrellone, il cuore di Mattia splendeva lucido di sangue. Immerso in un mare ghiacciato di diamanti, quel cuore perdeva la sua identità fisica per somigliare sempre di più ad un tesoro regale, preziosamente custodito dentro la teca di un museo. Mattia si svegliò. Era solo, in penombra. Sopra di lui le luci spente delle lampade della sala operatoria, mentre dell'equipe medica nemmeno l'ombra. Si mise a sedere. Un dolore al petto lo colse. Il lenzuolo, che pochi istanti prima lo ricopriva, cadde afflosciandosi intorno alla vita. Abbassò il viso. Il mento ispido gli graffiò la pelle. Allungò il braccio destro, portandosi la mano sopra il pettorale sinistro, e li la lasciò riposare per alcuni secondi. Il vuoto. Nessun rumore, né vibrazioni, o battiti sospetti. Non era un sogno. Il suo cuore non c'era più. Si sentiva leggero, alleviato da un peso, libero di girare ovunque senza quello scomodo diadema al peso al collo. Scese dalla barella, si vestì lentamente, abbottonandosi i jeans con le mani tremanti e accarezzando quella specie di Y in rilievo stampata a fuoco sul petto. La notte lo stava abbandonando, l'alba stava issando la sua bandiera sopra le case e i palazzi della città ancora dormiente. Mattia uscì dalla clinica privata. Come un fantasma fluttuava attraverso i corridoi silenziosi. Un ladro innocente, ma con i sensi di colpa, che riconsegna il proprio gioiello all'umanità dopo averlo ricevuto direttamente dalle mani di Dio. Era un uomo nuovo, migliore, con le pareti del mondo davanti ancora bianche e a sua completa disposizione per essere colorate e disegnate a suo piacimento. Poteva camminare per le strade, scalare le colline, salire sugli autobus e permettersi di dipingere il cielo con un colore diverso, invertire il flusso delle auto, cambiare l'aspetto del venditore di giornali all'incrocio dei semafori. Non avrebbe più avuto bisogno di pennarelli, le sue dita ne avrebbero preso il posto, né di colori. 10 pennelli al posto di uno soltanto, il colore dentro di lui, pronto a fluire attraverso le vene. Le chiese ora erano blu, i muri a pois, le facce tristi dei sorrisi anche il lunedì mattina, le spazzature abbandonate sopra i marciapiedi sarebbero diventate palloni di cuoio, girandoli in legno e fiori freschi. In cielo ogni coppia di nuvole ora portava il proprio nome grazie a lui: Paolo e Francesca, Adamo ed Eva, Romolo e Remo, Dante e Beatrice, Clodia e Catullo. Mattia era l'artefice di tutto questo, di un mondo diverso, di tende a colori, di pane fresco, di rane sovrane e maglioni d'estate. Mattia che cammina toccando le aiuole, le dita imbrattate di colore, la tempera addosso a macchiare i furgoni. Con il cuore addosso, un panorama così surreale non sarebbe mai riuscito a realizzarlo, né per lui, né per i cani randagi o le libellule danzanti nell'aria. Ora sì, questo poteva essere chiamato un mondo, il suo mondo, e il paradiso sarebbe diventato quello in terra, senza attendere per forza l'aldilà.
E questo era Il ragazzo con il tubo di colore nel petto, il primo racconto di Scrivo e non respiro, la raccolta di Anna Piovana, edita da Zona nel 2010. Ecco, al di là di questo racconto, che chiaramente è di fantasia, no? Perché non mi risulta che...
No, è reale, esiste proprio.
Gli altri racconti, in molti degli altri tuoi racconti, ritorni tu, ci sei tu come figura. Ora... Riguardo, tenendo anche conto del titolo della tua opera, che è Scrivo e non respiro, sto per esprimere un pensiero molto contorto, lo dico e prevengo. Quindi, Scrivo e non respiro rimanda alla necessità di scrivere, a me fa venire in mente una necessità, lo scrittore che si sente vivo e si sente di appartenere al mondo solo nel momento in cui scrive quello che pensa. Ecco, perché tu hai scelto di... citare te stessa in quasi ognuno dei tuoi racconti, per una necessità di esprimere parti della tua vita o della tua anima che riesci ad esprimere solo con la scrittura? Spero che tu abbia capito la domanda.
Sì, ho capito. Certi aneddoti li ritenevo comunque abbastanza divertenti e surreali, nel senso che ovviamente rivisitati, ma molte cose... Tipo, vabbè, a parte io che quello che parla di me, insomma, che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato prima, e il cerotto che poi magari leggeremo, sono cose che io ho fatto e quindi in un momento di scrittura, di delirio, ho pensato che potessero uscire dei racconti e ho scritto e così è stato. Ovvio che uno scrittore si... a parte la fantasia galoppante che ho, che è un problema anche alle volte, insomma, un po' ingombrante, fa sì che quando io scrivo ci butto dentro tutto quello che ho. Ricordi, cose che ho fatto e quindi è normale per me, insomma, che ci sia comunque, anche dove non parlano di me, qualcosa che comunque è legato a me, che sia una data, che sia un... una persona o comunque qualsiasi cosa. E Scrivo non respiro invece è... io quando scrivo non respiro perché sono in apnea, è un'altra cosa.
Andiamo con un secondo pezzo musicale, cosa dici?
Sì,
allora c'è, ci sono questi Crystal Castle che fanno, che collaborano con il cantante dei Cure.
Esatto.
Perché innanzitutto?
Perché non lo so, però il pezzo già era bello di suo e la voce maschile dà quel tocco in più che lo rende più raffinato. Sì, assolutamente.
E allora, seconda scelta di Anna per questa serata in compagnia di Overbooking, questi sono i Crystal Castle con Robert Smith.
I saw your picture hanging on the back of my door. Won't give you my heart, no one lives there anymore. And we were lovers, now we can't be friends. Fascination ends, here we go again. Oh, 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 cause it's cold outside.
Robert Smith non è innamorato sui 102.2 di RSD, è un dispiacere saperlo, perché insomma l'amore di solito è anche una cosa piacevole. Questo appunto era Robert Smith assieme ai Crystal Castle, siamo sempre in compagnia di Annio Piovani e del suo Scrivo e non respiro, di cui adesso andiamo a sentire un altro pezzo che a noi è piaciuto moltissimo, non prima di avervi ricordato che potete sempre intervenire in trasmissione telefonando allo 0421 560993 o mandandoci un fax allo 0421 560994. Vi ricordo poi che la puntata con Anna e tutte le nostre puntate qui di Overbooking dell'Allegra Famiglia può essere scaricata o ascoltata in streaming dal nostro blog, che è www.bloverbooking.wordpress.com. Cosa trovate in Bloverbooking? Tutto quello che di cui ci occupiamo nelle nostre giornate nebbiose, ossia le puntate radiofoniche, ma anche recensioni di libri, interviste condotte dal nostro Deus Ex Machina che ho qui di fronte, Matteo, e altre realizzate in collaborazione con Scuola Holden e con il Comune di Jesolo, che non finiremo mai di ringraziare per il sostegno che continua a dare a questo programma e alle nostre attività. Adesso io ringrazio, visto che siamo in questo momento in cui ringrazio chiunque, ringrazio tantissimo Elisa per leggere e stare con noi anche questo pomeriggio. Allora, andiamo a sentire un pezzo del Cerotto, no?
Appallottolava piccoli cerotti con le dita, li rigirava continuamente fino a formare delle appiccicose sfere deformi color carne. La mattina, dopo la doccia, apriva l'armadietto del pronto soccorso nel bagno dei suoi genitori alla ricerca di una confezione di quelli areati senza lattice. Dopo averli scartati con attenzione, senza strapparli, delicatamente sollevava le linguette trasparenti, quasi fossero fragili ali di farfalla, lasciando scoperti i due lati adesivi. Poi arrotolava su se stesso uno dei lembi delle due estremità, ricordando esattamente la sequenza dei gesti del fratello maggiore nel rollare le sigarette al parco in compagnia degli amici la sera d'estate. Ora, in quella stanza, dentro un pomeriggio carico di noia e indecisione, infilò il proiettile artificiale tampona ferite all'interno del sacco lacrimale. Subito avvertì un bruciore all'occhio, una specie di graffio lungo il muscolo oculare. Strofinò la palpebra, abbassata con le dita piegate, mentre come faceva all'asilo dopo il riposino pomeridiano o quando i genitori la riprendevano sgridandola dopo aver commesso una delle sue stravaganti performance artistiche. Nell'arco degli ultimi 2 mesi aveva inscenato la decapitazione di un paio di bambole di pezza che non trovava particolarmente divertenti e simpatiche, sottratto confezioni di formaggini Susanna nella speranza di veder crescere rigoglioso un alberello con foglie di stagnola, accorciato con le forbici le frange di uno scialle di lana fatto a mano con lo scopo di renderlo più simile alla criniera di un cavallo.
E questo era un estratto del racconto Il Cerotto, che parla appunto di questa bambina che un po' in preda alla noia si infila dei cerotti negli occhi, delle palle di cerotti negli occhi. Ci dicevi che è una cosa che tu hai fatto davvero. Come ti è venuto in mente?
Sì, una cosa che ho fatto davvero, mi stavo annoiando, ho provato a infilarmi questo cerotto nell'occhio, poi usciva e 2 o 3 volte, la quarta volta mi è rimasto bloccato lì. Esatto, e quindi ho patito le pene dell'inferno per 2 giorni senza dire niente miei, perché mi vergognavo ovviamente. Sì. Come ero una bambina molto tranquilla da piccola,
si può immaginare
anche questo.
E beh, adesso gli anni passano e tu inizi a scrivere, appunto, ma non, cioè, ci raccontavi che non è che scrivi solo, ossia, hai svariati progetti in cantiere, tra cui recentemente hai lavorato a questo cortometraggio.
Esatto, abbiamo stato girato questo corto su un pezzo che ho scritto, avevo scritto comunque, si chiama Caffè Limone, e gli abbiamo dato una performance visiva, insomma, una performance visiva alle parole. E sarà un corto appunto girato anni 30, bianco e nero, e quindi vediamo un po' come...
Con chi hai collaborato per farlo?
Ho collaborato con Nicola Gusella.
E che tu ti occupi della trama?
Sì, sceneggiatura, e lui ha girato dal punto di vista, insomma...
Potremmo vederla questa cosa prima,
sì,
o poi,
certo.
Almeno noi qui intimi.
Sì, sì.
Poi ve la raccontiamo.
Esatto, sì.
La leggiamo.
E beh, e se invece qualcuno volesse leggerti, a parte comprare il libro, che sembra una cosa che possiamo consigliare di fare, no?
Sì.
Tu ci dicevi che più o meno giornalmente aggiorni la tua pagina in Facebook.
Esatto, io scrivo appunto quasi ogni giorno e quindi pubblico su una pagina di Facebook che si chiama appunto Scrivo e non respiro, come il titolo del mio libro, e lì si può entrare, leggere, commentare, e poi ci sono comunque notizie relative alle cose che faccio, tipo reading, queste cose qui, insomma, e quindi si possono trovare notizie sia sul libro che leggere semplicemente cosa scrivo. Se poi uno piace, ovvio che...
E il libro invece si può trovare ovunque?
Il libro, allora, vabbè, a parte Feltrinelli, si può ordinare, comunque, se non ci sono copie, altrimenti si possono prendere via internet su qualsiasi circuito, che ne so, Bollibri, IBS, oppure direttamente dal sito Zona, perché si possono direttamente prendere da lì e vengono spedite, insomma, tranquillamente.
Perfetto, a questo punto io vi devo salutare perché il tempo purtroppo a nostra disposizione sta finendo, e allora partiamo con un ulteriore ciclo di ringraziamenti, non prima di che farò fare a Giulia in realtà, ma in questo momento random, ma prima vi ricordo che la prossima puntata è, avremo come ospite Ignazio Taibo, e per questa cosa ringrazio Matteo e la sua santa pazienza di prendere contatti con svariate case editrici per permetterci di sopravvivere, in sostanza. E vi ricordo un appuntamento che si tiene a cadenza settimanale presso il comune di Jesolo, che è questa, che è il Cineforum. E invece, per quanto riguarda il mese di novembre, c'è la Fiera del Giallo, che avrà vede come ospite Massimo Lugli, ma ci sono una serie di interessanti iniziative che potete trovare nella nostra pagina Facebook, che è Overbooking, e basta, e o nel nostro blog, che è appunto bloverbooking.wordpress.com. A questo punto passo la parola a Giulia, di cui vorrei invece ricordare una imminente presentazione.
Esatto, allora io vorrei ricordare e invitare tutti, quindi momento di autopromozione e autocelebrazione, alla presentazione del mio libro, che si intitola Non vedo l'ora che venga domenica, la storia di Mario Rorato, che appunto si terrà il 2 dicembre 2010 alle ore 20:30 al Centro Culturale di San Donà di Piave, vicino al comune, nella sala conferenze. E quindi vi invito tutti, spero di vedervi numerosi. Interverranno alla serata ovviamente la sottoscritta e Ennio Fortuna, il sostituto procuratore che all'epoca si occupò del caso di Mario Rorato. Se non lo ricordate, se non ricordate chi è questo Mario Rorato, venite alla presentazione e lo saprete.
Un ringraziamento speciale ad Anna per essere stata qui con noi questa sera. E per scrivere, perché a me piace un sacco quello che scrivi tu. Non so.
Grazie. Così. E tu cosa ascolti allora?
Esatto. E beh, un grazie generalizzato a tutti quelli che ci aiutano a mandare avanti questa trasmissione e alla radio. Un grazie ad Elisa per volerci prestare la voce anche oggi. E adesso andiamo con la tua ultima scelta musicale. Cosa prendiamo questa volta?
Allora, come ultima scelta, i Kisses con Midnight Lover.
Bene. Overbooking vi dà l'appuntamento alla prossima settimana. Questi sono i Kisses. Un saluto a tutti.